Astronauticast. Astronauticast, episodio 10 della stagione 11. Io sono Michael Sacchi, Astronauticast Studios di Monaco, di Baviera. Oggi è il 30 di novembre 2017 e come dato in apertura, questo è Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Con me, a parte il sempiterno Luigi Morielli e il nostro Paolo Amoroso, che questa sera sono in licenza, ci sono i soliti. A partire da Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, ben ritrovati in Astronauticast. Spero che anche in questa puntata vi divertiate e che magari riusciate a cogliere qualche notizia interessante e passare un'oretta a parlare di spazio con noi. Ad ascoltare più che altro parliamo noi.
Sì, però colgo l'occasione per ricordarvi che c'è anche la possibilità di interagire con noi mandando un messaggio a Astronauticast, facendo un tweet a Astronauticast su Twitter, oppure su Facebook, che non so se monitoriamo in tempo reale, altrimenti sulla nostra pagina live o sulla chat integrata nel video di YouTube. Di solito c'è Paolo, che è praticamente l'occhio che segue tutte queste cose. Questa sera speriamo di riuscire a raccogliere i vostri commenti in tempo reale, se ce ne fossero. Ma continuiamo i saluti, c'è da Verona, Veronica Raimondini.
Ciao da Veronica da Verona, sicuramente vi divertirete in questa puntata, c'è da ridere e c'è da piangere.
Le notizie non sono le migliori, ma proseguiamo, in ultimo ma non ultimo in ordine di importanza al solito, perché il POTA, President of the Association, Marco Zambianchi, che è anche in qualità di POTCON questa sera ai comandi della regia tecnica.
Una partenza un po' in salita perché ci stava seguendo in diretta, abbiamo avuto un paio di inciampi. Intanto comincio col salutarvi. Ciao a tutti i nostri ascoltatori in diretta e in differita da Marco Zambianchi da Darmstadt e speriamo che la nostra infrastruttura tecnologica non ci tradisca di nuovo.
Abbiamo applicato tutte le contingency procedure che avevamo e abbiamo risolto il problema, credo. Stiamo registrando.
Per ora regge, Mike, per ora regge.
Speriamo che vada tutto bene. Allora, che cosa ci aspetta questa sera? Veronica diceva una puntata da ridere e da piangere. Le due notizie che abbiamo in scaletta sono satelliti persi per il solito pasticcio russo e un rinvio di un altro lancio di SpaceX, uno di quelli più attesi perché è il Falcon Heavy. Quindi non so dove trovavi da ridere, vero? Però
per la prima notizia. Adesso Marco,
okay. Ridere amaramente, ok. Molto bene, che cosa è successo con questo lancio da Vostochny?
Mike, direi proprio che si tratta di un caso da facepalm, se mi permetti. Se venissero confermate le indiscrezioni che hanno cominciato a circolare qualche tempo fa. Allora, andiamo con ordine. Abbiamo avuto un lancio di un Soyuz Fregat dal cosmodromo di Vostochny. Sapete che il mondo spaziale russo Roscosmos sta cercando ormai da qualche anno di affrancarsi dalla dipendenza del famosissimo centro spaziale di Baikonur, perché si trova in territorio kazako e vorrebbe spostare gradatamente le sue attività spaziali, in particolare i suoi lanci, all'interno del territorio della Repubblica Russa. E appunto Vostochny è uno di questi cosmodromi che Roscosmos ha a disposizione per i suoi lanci, e il secondo lancio in assoluto da questo cosmodromo è avvenuto un paio di giorni fa, quando un razzo Soyuz doveva portare in orbita come carico principale un satellite per le previsioni meteorologiche e 18 mini satelliti, 18 così carichi secondari, e con una sequenza abbastanza complessa di rilasci su orbite diverse avrebbe dovuto appunto piazzare ogni satellite nell'orbita sua adatta e concludere una missione anche abbastanza ambiziosa. Ma qualcosa è andato male in tutto questo piano. Il razzo è partito regolarmente, purtroppo però si sono avuti dei problemi con il volo, perché a quanto pare, arrivato all'esaurimento della spinta dei quattro razzi ausiliari e arrivato anche alla fine della spinta del secondo stadio, il terzo stadio, il cosiddetto Fregat, che in italiano ha un suono sinistro se me lo passate, pare abbia spinto in direzione opposta, sostanzialmente frenando invece che dare l'accelerazione finale. Vengono solo termini in inglese, diciamo il supporto per il satellite principale e 18 carichi secondari, e finendo nell'Oceano Atlantico, quindi davvero dove non doveva andare a finire. Si è cominciata un'indagine che il nostro Rudy Bidoggia, l'autore di questo articolo, ha spiegato in maniera molto chiara: deve iniziare il 1 dicembre e finire entro 15 giorni. Questo è il diktat dell'Agenzia Spaziale Russa, che dovrebbe far luce su questo ennesimo fallimento che si aggiunge ai tanti di cui abbiamo già discusso nelle scorse puntate. I nostri ascoltatori più fedeli si ricorderanno anche nelle scorse stagioni, e che segna un po' il periodo dell'industria aerospaziale russa, che sembra mantenere un buon record di lanci per quanto riguarda i trasporti umani verso la ISS, ma non altrettanto brillanti per quanto riguarda i lanci di carattere commerciale. La NPO Lavochkin, che è la ditta che costruisce il terzo e ultimo stadio, che sembra avere fallito, non ha ammesso le proprie colpe, ma da indiscrezioni che sono state raccolte da varie agenzie di stampa e da alcuni siti che sono normalmente abbastanza affidabili, pare che si sia trattato di un errore umano, e cioè che chi ha programmato i dati del volo del terzo stadio lo abbia fatto come se il razzo fosse partito da uno degli altri cosmodromi, magari non da Baikonur o da Plesetsk, ma sicuramente non da Vostochny. Questo è lo scenario che, come dire, si sposa perfettamente con quanto è stato osservato, e quindi si tratterebbe di un grave errore umano. Grave anche perché, essendo un lancio di tipo commerciale, non sono venuto a mancare l'entrata in orbita del carico utile principale, ma si sono anche perduti alcuni interessanti carichi secondari. Tra i tanti mi ha colpito la presenza di un satellite sperimentale che un'azienda canadese di telecomunicazioni, Telsat, voleva mandare in orbita per sperimentare le tecnologie che gli sarebbero servite per la costruzione del satellite finale, del modello finale del suo veicolo spaziale, per trasmettere dati ad alta velocità dallo spazio. Il nome del satellite meteorologico è Meteor M21, si sarebbe dovuto aggiungere ad altri due satelliti Meteor già presenti in orbita, naturalmente così non è stato. Questo, insomma, il caso da facepalm, dicevo. Com'è possibile che si dimentichi una cosa del genere? Rudy Bidoggia nell'articolo racconta un pochino le varie vicissitudini che sono state legate ai fallimenti dei lanci in cui si è utilizzato lo stadio di spinta Fregat. In alcuni casi si è trattato addirittura di errori nel montaggio di alcune condotte del propellente, dove l'idrazina passava troppo vicina a parti molto fredde dello stadio e si è congelata letteralmente nei tubi dove doveva invece scorrere liberamente. In altri casi si è trattato di cattiva manutenzione delle procedure, per cui controlli non fatti. Si tratta, insomma, di una serie di sintomi che raccontano di un'industria che è in lento, purtroppo, ma costante declino. C'è anche l'elenco nell'articolo di Rudy di tutti i satelliti che sono andati perduti, potete andare a dare un'occhiata se siete molto curiosi. Ma per chiudere, possiamo solamente dire che l'approccio che sembra emergere per capire quanto è successo e mettere riparo non è dei più auspicabili. Se un'azienda dà fissi, a prescindere dal problema, soli 15 giorni per individuare ciò che è andato storto e probabilmente per mettere in atto le procedure perché questi errori non si ripetano più, io non lo so quanto efficace queste indagini possano essere, perché è come stabilire a priori che questo sia il tempo sufficiente per arrivare a fondo del problema. Può essere che lo sia, può essere che magari sia molto evidente quello che è andato male, ma non lo so, sono sempre abbastanza dubbioso sulla strada che ha deciso di intraprendere la Russia da questo punto di vista, anche per altre cose che magari commenteremo nel momento del link dell'episodio, altri episodi raccontati in un libro che sto leggendo ma di cui vi racconterò poi successivamente. Allora, per vedere un po' se queste voci di corridoio saranno confermate, ma come sembra rimangono pochi dubbi, non ci resta che restare sintonizzati sulle pagine di Astronauti News, o per chi lo vuole seguire, in fondo all'articolo trovate il link per spostarvi sul forum e dare un'occhiata agli aggiornamenti in tempo reale che Rudy e gli altri amici postano in anteprima.
Ma più che un errore umano, è più una, come in altri casi che hai menzionato, un fallimento delle procedure. Ci sta, l'errore umano è sempre possibile, ma la procedura dovrebbe essere, specialmente per cose del genere che non sono correggibili in alcun modo, dovrebbe prevedere numerosi fail safe che rendono un errore soltanto una catena di errori alla fine un evento catastrofico, non il singolo errore. Mi viene da pensare a, non so, a qualche tipo di sistema di build del software di bordo che debba pescare da varie configurazioni e magari cambiando qualcosa all'ultimo minuto per non lo so, magari hanno diversi parametri dovuti all'aggiustamento della finestra di lancio, così in una build successiva hanno caricato i parametri sbagliati, cose di questo genere. Ma non può essere un singolo click che seleziona una configurazione a pregiudicare un lancio del genere, non è veramente possibile. È imbarazzante lo stato dell'industria spaziale russa degli ultimi 10 anni, è imbarazzante. Nel leggere un po', stavo cercando di partecipare alla conversazione su forum astronautico.it legata a questo fallimento, e volevo cercare il precedente fallimento di un fregat, e lo cercavo su astronautinews.it, e ho cercato fallimento perché dopo stavo mettendo un po' di keyword una dietro l'altra, ma non riuscivo a trovare esattamente l'articolo che avevo in mente. Ma cercando fallimento e basta si trovano soltanto fallimenti russi. Il più bello è questo 4, uno dopo l'altro: 17 maggio 2015, 16 maggio 2014 e poi 9 dicembre 2012 e 11 agosto 2012. Fallimento Proton, fallimento Proton, fallimento Proton, fallimento Proton. Questo non è il caso di questo lancio, non è un Proton, ma comunque si tratta della stessa industria.
Quindi se ci seguite su Twitter, hashtag fallimento Proton, diventiamo top trend.
Certo, non si è trattato di un Proton in questo caso, ma come dici tu Mike, è il segno distintivo di un'industria che è purtroppo in declino. Ora, noi dalle nostre parti qui in ESA stiamo facendo grossi 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 scongiuri, perché pensiamo un po' alle collaborazioni che abbiamo aperto con i russi, e anche il satellite Metop C che sarà lanciato prossimamente proprio con questo lanciatore alla fine del 2018. Insomma, credo che se fossi nei panni dei responsabili di missione mi verrebbe qualche brivido. Speriamo che, appunto, dove magari ci sono parecchi fondi, ci sia anche qualche ingegnere avveduto in più che dà un'occhiata che le procedure vengano applicate. Come dici tu, le procedure magari sono corrette ma non vengono applicate, oppure speriamo le procedure si possano correggere.
A me fa solo paura il fatto che in Roscosmos, in Russia, quando succede qualcosa di solito il responsabile viene licenziato, ma se continuano a licenziare persone qui...
No, ma è anche vero che chi vorrebbe lavorare in quell'ambiente lì adesso? Cioè, dovrebbe essere l'apice della tecnologia, uno dovrebbe avere la spinta a lavorare nell'ambiente spaziale in quanto affascinante, in quanto emozionante, in quanto tecnologicamente all'avanguardia. Poi, che tecnologicamente all'avanguardia non lo sia, Marco lo potrà confermare come me, insomma si lavora sempre un attimo nel passato con lo spazio, ed è by design la cosa, e ci sta. Ma un ambiente in cui le cose vanno così male, come dice Vero, si rischia al posto, certo, per colpe personali, da qualche parte qualcuno avrà una colpa personale, ma soprattutto da parte, perché si sta in un ambiente sottofinanziato, tossico e con la paura, con le commissioni di inchiesta e con procedure inadatte. Quello fa paura perché è una spirale, va verso il basso, non si può migliorare.
Diciamo che la cosa positiva degli ultimi anni è che in Russia non hanno più paura a mostrare i loro fallimenti, cosa che invece c'era ovviamente durante la Guerra Fredda, ma anche subito dopo, insomma.
Ma credo che sia più che non sia più possibile nascondere i propri fallimenti, è un mondo diverso.
Beh, in un certo senso ricordo una frase di Alberto che ci ricordava come creare un clima di terrore, o comunque che porta le persone a tacere rispetto a problemi e inefficienze, è esattamente quello che non si vuole fare in un'industria come questa. Se c'è la paura da parte del personale di denunciare magari qualche negligenza o semplicemente di protestare per procedure non più adeguate o perché certi settori dell'industria sono sottopotenziati dal punto di vista del personale, se c'è questa paura di esporsi, allora succede questo, che magari qualcuno evita un controllo per risparmiare un pochino, oppure si chiude un occhio sulla negligenza e poi capita il pasticcio nel momento del lancio. Ed è esattamente ciò che purtroppo sta succedendo ed è un peccato per tutto il settore. E questo ci aiuta anche, insomma, ai nostri ascoltatori, aiuta un po' a capire perché sia così importante che si affrontino a viso aperto e in maniera approfondita i problemi, perché nasconderli sotto il tappeto in un'industria come questa può portare a perdite di centinaia di milioni di dollari e addirittura al declino di un intero sistema industriale, che è un po' quello che stiamo vedendo, insomma.
Già. E poi c'è chi paga alla fine il costo, il conto di questi errori, non soltanto l'industria spaziale russa, ma anche gli utenti, il satellite meteorologico in primis. Ma siccome siamo in questa conversazione, in questo panel, siamo tre radioamatori e mezzo quasi, e c'era anche un bel satellite radioamatoriale che aveva un made in Germany, tra l'altro, che aveva un ripetitore D-Star digitale. Sarebbe stato divertente provarla ad ascoltarlo, ma non è cosa. Ma vabbè,
non è una bella. Ma parliamo notizia, di altre belle notizie.
Vabbè, è dicembre, no? Quindi è dicembre, è ora di vedere il lancio del Falcon 9, del Falcon Heavy, no?
Certo, certo.
Quello grosso, quello che non me lo ricordo, non l'ho ancora visto lanciarsi.
Allora, questa notizia in realtà la chiameremo la sagra del 27, perché c'è questo numero 27 che ricorrerà più volte. Infatti lunedì 27 è stata così prima trapelata tra i media la notizia che il così tanto atteso lancio del Falcon Heavy, il vettore pesante di casa SpaceX, non si sarebbe più fatto entro la fine dell'anno. In realtà anche noi, parlando, insomma, spulciando il calendario, avevamo detto che molto probabilmente questo lancio sarebbe stato rimandato, proprio perché non c'era il sentore che la cosa fosse così imminente, anche perché SpaceX, pur essendo un'azienda privata, quando sta per effettuare un lancio, più o meno ci si riesce, insomma, ci sono tante piccole cose che lo fanno capire. Così per fare una differenza, ad esempio Bezos, quando ha fatto i primi lanci del New Shepard, non era tutto ancora sotto riservatezza, non avevamo visto i primi test veri e propri, li vedevamo in differita. E quindi come ci rimaniamo? Facciamo tutti buh? No, però in realtà c'è ancora una speranza di, insomma, di vedere qualcosa di interessante prima di festeggiamenti di Capodanno, perché il 27 di dicembre, ecco quel 27 che torna, in realtà la data per lo static fire test del Falcon Heavy. Lo static fire test è, diciamo, un'accensione dei motori del razzo mentre è in rampa per vedere che tutto funzioni direttamente. Questa data è ancora stata confermata. È stata Gwynne Shotwell, che è la presidente di SpaceX, a confermare questa data. Notate che Elon Musk non è il presidente di SpaceX, così una curiosità, è l'amministratore delegato, mentre la presidentessa è questa Shotwell, che avrete visto tante volte se guardate i video o le dichiarazioni di SpaceX. E ci sono tante cose che potremmo vedere in questo static fire test, perché già sappiamo che il Falcon Heavy dovrebbe essere comunque già assemblato dentro all'hangar che è vicino alla rampa 39B di Cape Canaveral, 39A scusate, del Kennedy Space Center. E se andrà in rampa sicuramente dovrà sfruttare il dispositivo che lo trasporta e lo mette in posizione verticale, che ovviamente non è lo stesso del Falcon 9 che è più piccolo. E se verrà effettuato questo static fire test, sarà la prima volta che verranno accesi ben 27, ecco qua che ritorno ai 27, 27 motori a razzo contemporaneamente. In realtà l'N1 russo, il razzo che avrebbe dovuto portare i sovietici sulla Luna, disponeva di 30 motori, quindi in realtà così tanti motori accesi insieme li abbiamo già visti, è stato anche un bel fuoco d'artificio se vi ricordate, ma in tempi recenti così tanti motori accesi contemporaneamente non sono stati mai visti. Quindi già quello dovrebbe essere un bello spettacolo, e se c'è lo static fire test si può pensare che il lancio non sia comunque molto in là nel tempo. Queste sono tutte comunque così, supposizioni. Un'altra indicazione che ci fa vedere che SpaceX sta lavorando e sta spingendo in questa direzione è che dopo che il lancio del satellite classificato Zuma è stato rimandato, sulla rampa 39A sono iniziati subito i lavori per, insomma, poter fare un upgrade alla rampa stessa per poter alloggiare il Falcon Heavy. Infatti Zuma passerà ad essere lanciato sulla rampa SLC-40, che finalmente è tornata operativa dopo l'incidente col satellite Amos che conoscete tutti. La rampa era stata distrutta più di un anno fa e adesso è tornata operativa, quindi il fatto che SpaceX si stia adoperando per mettere in condizione la rampa 39A per gestire un lancio del Falcon Heavy, e ci fa pensare anche questa cosa che il lancio sia sì rimandato ma non in una data remota. E immaginiamoci adesso che questo lancio, cosa vedremo in questo lancio quando sarà effettuato? Vedremo un sacco di cose bellissime, se proprio devo lasciarmi trasportare davvero appassionato nerd, perché il razzo, abbiamo detto, è colossale, si tratta praticamente di tre Falcon 9, uno attaccato a quell'altro, anche se non è un semplice gioco ad incastro. Se ne sono accorti Elon Musk per primo, che magari sulla carta e sulle sue primissime dichiarazioni di qualche anno fa dava, non dico per scontato, ma dava che fosse una cosa abbastanza semplice passare dal Falcon 9 al Falcon Heavy, però test e simulazione alla mano si sono resi conto subito che non era una cosa così semplice, tant'è che di fatto lo stadio centrale non sarà un booster d'un Falcon 9, è stato ridisegnato proprio perché dovrà supportare delle pressioni aerodinamiche e delle vibrazioni che un singolo stadio di un Falcon 9 non avrebbe potuto fare. Quindi di fatto i due booster laterali sì, sono del Falcon 9 classico, anche nel volo inaugurale sarà così, perché i due booster laterali sono proprio già due stadi che hanno già volato, mentre il razzo principale è stato ridisegnato completamente. Questo razzo partirà in un primo momento, chiaramente esaurito il lavoro dei due booster laterali, si staccheranno e rientreranno come ci hanno già abituato tante volte i Falcon 9, però questa volta saranno due, quindi ci si può aspettare che se tutto va come previsto, cioè anche le tempistiche più o meno saranno simili, perché comunque la traiettoria balistica e l'accensione dei retrorazzi sarà più o meno contemporanea, quindi ci aspettiamo di vedere due razzi che atterrano ritornano verso il Kennedy Space Center. Ma anche lo stadio principale, dopo essersi sganciato dal secondo stadio, tenterà il rientro, questa volta non al Kennedy Space Center perché sarà troppo lontano, ma nella solita chiatta nell'Atlantico, of course I still love you, che la aspetterà e atterrerà anche lì. Già questo, vedere tre razzi che rientrano contemporaneamente, se funziona sarà spettacolare. Ma lo stesso Elon Musk l'ha già detto, lui pensa di non riuscire neanche a arrivare in orbita con questo volo inaugurale, tra l'altro non c'è un payload, c'è un carico inerte, proprio perché questo volo sarà altamente pieno di incognite. Però è anche vero che potrebbe essere anche scaramanzia o comunque una risposta al fatto che spesso dicono ad Elon Musk che fa, dai, diciamo che fa un po' lo sborone, no, allora si mette le mani avanti da subito, guarda, io dico che non è detto che tutto vada bene, anzi sarà una grande sorpresa se tutto andrà bene.
Modulazione delle aspettative.
Esatto. Quindi, vabbè, ci rivediamo tra un mesetto, sperando perlomeno di vedere questo static fire test, o anche solo vedere la rampa 39A con il Falcon Heavy, sarà un bel colpo d'occhio, e così, anche quello una pietra miliare, se vogliamo, di quello che sta succedendo dal punto di vista del settore privato.
Già, io sto aspettando il secondo lancio di un Falcon Heavy che comunque parimenti si sposta nel futuro, e soprattutto non sapendo l'esito del primo non si sa di quanto nel futuro, perché a bordo dovrebbe esserci la Light Sail 2 di Planetary Society, un esempio di vela solare, e sto aspettando ansiosamente quel volo, lo sto seguendo con la Planetary Society e niente, però continua a scivolare verso il futuro. Che doveva essere il primo in realtà, e poi mi pare che, appunto, come dicevi tu, c'è stata questa decisione di avere il primo lancio solamente dimostrativo, quindi un payload vuoto. Non so se avranno una forma di formaggio come per il primo Falcon 9 o la prima Dragon a rientrare, insomma.
Dai, vero, dalla tua azienda fai qualcosa, facci imbarcare un tuo prodotto.
Certo che la saga di Elon Musk è veramente incredibile, riesce sempre a far parlare di sé, e anche quando le previsioni non vengono rispettate la gente parla di lui per criticarlo, ma rimane al centro dell'attenzione del new space, di questa industria emergente, e continua a rimanere curioso di vedere come riuscirà a ritirare la sua flotta Falcon per far posto al BFR. Davvero, da un certo punto di vista, dopo aver perso gli shuttle, siamo rimasti a bocca asciutta per un sacco di tempo, ma adesso che si sta piano piano accendendo questa competizione tra vari attori privati, devo dire che riusciamo a trovare qualcosa di relativamente interessante da discutere quasi tutte le settimane. E il numero di lanci di SpaceX sta piano piano aumentando, insomma... Grazie a loro, grazie a personaggi come Elon Musk, un pochino di attenzione sul mondo dell'astronautica è sicuramente tornato.
Io mi chiedo come riempivamo le puntate delle prime stagioni.
Beh, senza... c'è lo shuttle.
C'era quello, sì, però...
Lo shuttle occupava tanto, facevamo anche ti ricordi, le mini puntatine per commentare il giorno passato in orbita. C'è qualcosa per i nostri archeo ascoltatori? Possono andare a scartabellare l'archivio di astronauticast.it.
Poi se pensi anche alla preparazione delle singole missioni, c'erano tutte, diciamo, le milestone, vuoi che mettono il payload nella cargo bay, vuoi che assemblano lo stack dentro il VAB, c'erano tante cose da raccontare molto interessanti, come ad esempio dire la composizione di questo booster alla parte superiore è quello che ha volato in STS.
Ma che è poi quello che facciamo adesso con il riutilizzo dei primi stati.
Ovvio. Esatto.
Ah, vabbè, queste erano le due notizie principali apparse su Astronauti News questa settimana. Non sono le uniche, ce ne sono altre. Soprattutto c'è tanta.
Abbiamo avuto una notizia record, Mike. Se vuoi, giusto come curiosità, come chiosa finale di questa rubrica, che è quella dell'asteroide alieno, per così dire.
Ah, giusto.
Oumuamua, che ha dalle statistiche che ho guardato nel back office di Astronauti News, ha veramente fatto migliaia, letteralmente migliaia di letture, e dimostra un pochino anche l'interesse delle persone per queste cose che partono magari come tesi complottiste, ma poi ci danno l'occasione di raccontarle in una maniera un pochino più razionale e di scoprire un po' come funziona lo spostamento di questi oggetti celesti, e magari accendiamo la curiosità di qualcuno.
Ma non...
Me lo ripeti, Marco, il nome? Perché l'ho sempre letto e non l'ho mai pronunciato.
Oumuamua, credo sia.
Oumuamua.
È un po' come dire Oumuamua, ma leggermente diverso, alla hawaiana.
Se un hawaiano è ascolto, ci mandi un file audio con la pronuncia corretta.
Ma io non l'ho vista come complottista questa cosa. C'erano ovviamente queste molto fantasiose teorie di provenienza... extraterrestre, intesa come intelligenza extraterrestre, per questo asteroide, dicendo non è un asteroide, è qualcos'altro, ma era più una chiacchiera tra nerd, non era niente di veramente complottista.
No, hai ragione, anche perché confesso di essere stato... La mia prima reazione, quella di istinto, è stata dire Rama.
Esatto, subito. Esatto, e chi ha letto
Rama
non
che
può
ho amato
evitare
tantissimo.
Di... Non puoi evitare di pensarci, per la forma, per la traiettoria, Insomma, comunque mi consola che abbiamo perso il primo, ma ne arriveranno ancora. Perché i RAM,
esatto.
I RAM
se tra i nostri ascoltatori non c'è, c'è qualcuno che non lo conosce, andate in qualche modo e procuratevi il romanzo di Arthur C. Clarke, Incontro con RAM. È stato pubblicato in italiano. Ci sono anche dei seguiti che però non sono usciti in Italia, no? Che io sappia. No, ne vale assolutamente la pena.
Non sono la stessa cosa, sono stati scritti con Gentry Lee, a quattro mani. I seguiti non sono all'altezza del primo, ma sono godibili, anzi mi sono piaciuti.
Ok.
Va bene, quindi questo era una sorta di consigli per gli acquisti natalizi.
Per le letture natalizie, esatto.
Non ci fermiamo qua, ma prima di buttarci nelle rubriche direi che è il caso di ringraziare chi dobbiamo ringraziare ogni settimana. In primis, vabbè, tutti i nostri articolisti, Massimo Orgiazzi, quelli che hanno poi scritto le notizie precedenti, che abbiamo già menzionato, Rudy Bidoggia, e quello di SpaceX invece era di Roberto Mastri. Ma grazie a loro, Astronaut News rimane sempre rifornito di notizie, anche in settimane come queste dove ci sono notizie scoppiettanti o rientranti, o in settimane un po' più lente, ma comunque con notizie interessanti, sempre in italiano, e grazie a loro abbiamo una rubrica, non una rubrica, ma una sezione news sempre fornita. Grazie a loro, sono tutti volontari su Astronaut News, e Astronaut News esiste solamente grazie a ISA, a chi ci sostiene. Parlando di sostentamento dell'associazione, ringraziamo chi ci ha rinnovato l'associazione. Adesso cominciano ad arrivare un misto tra rinnovi 2018 e tessere 2017, che abbiamo deciso di praticamente unificare. Quindi ringraziamo Giampaolo Frello, Francesco Ghitti, Ivan Grifa e Matteo Ottone. Mi pare, a memoria, le ho messe lì da mettere nella database, mi pare che siano tutti rinnovi, quindi grazie, grazie.
Sì. Poi con l'eccezione, Mike, di Giampaolo, che ha fatto non solo il rinnovo, ma anche una donazione ricorrente, quindi doppio grazie per Giampaolo Frello.
Domo arigato. Molto bene. Non abbiamo, se non sbaglio, fan mail. Ogni tanto abbiamo la checklist qua di cose da ringraziare. Fan mail, no, c'era qualche ringraziamento nelle note del pagamento su una donazione. Se non sbaglio, Francesco Ghitti dice che ci ha seguito per anni e adesso diventa socio. Grazie, Francesco.
Abbiamo qualche messaggio, abbiamo diciamo che dei commenti che arrivano sotto i nostri video su YouTube. La scura della censura cade impietosa, perché purtroppo la maggior parte sono stupidaggini enormi, ma tra chi sopravvive, insomma, sta aumentando, e ci fa piacere anche avere commenti sulle nostre piattaforme social. Veronica si cura insieme a Riccardo della parte Facebook, e poi Veronica anche della parte Twitter, ma con un altro occhio si dà un'occhiata a YouTube. Quindi per tutti i vostri social preferiti c'è una paginetta ISA dove potete andare. Anche su Google Plus c'è una paginetta nostra dove potete andare a lasciare un commento o condividere i nostri articoli.
Sono sicuro che tra gli ascoltatori non ci sono i fenomeni che scrivono le porcherie che vengono scritte sotto vari articoli. Chi ci ascolta non ha bisogno di essere né censurato né redarguito. Ma l'altro modo che avete per aiutarci, a parte commentare, farci sapere cosa stiamo facendo, come lo stiamo facendo, e diventare soci ISA, è esporre accidentalmente i vostri amici a quello che facciamo, condividendolo con i vari social, e come al solito accidentalmente trovare qualche appassionato in più per l'associazione ISA. Detto questo, direi che possiamo continuare. Le rubriche. A questo punto ci dovrebbe essere la rubrica di Paolo, ovvero quella delle storie di nonno Apollo. Normalmente quando Paolo non c'è, subentro io con i nipoti Apollo, non ho nulla di pronto, ma colgo l'occasione per trasformare questo momento in un consiglio per gli acquisti, facendo una pubblicità a un libro di un'amica. Non è una pubblicità commerciale, non ci metto in tasca nulla. Questo libro è l'ispirazione di molte future storie dei nipoti di nonno Apollo, perché quello che ho fatto fino a oggi, quando ho preso il microfono a Paolo durante la sua assenza, è raccontare una storia di qualche personaggio femminile dell'esplorazione spaziale. E questo fa esattamente A Galaxy of Her Own, che è il libro di Libby Jackson. Libby Jackson è una ex Flight Director di Columbus, della del laboratorio europeo della stazione spaziale, quindi una ex collega, che ha lasciato la missione Columbus per andare in Inghilterra, da dove proviene, a sostenere la missione di Team Peak, e lavorando per l'agenzia spaziale inglese, e in questi anni, oltre a questo, ha anche scritto questo libro. Si tratta di una raccolta di storie, di una pagina o due, di 50 diverse donne in qualche modo legate all'esplorazione spaziale. Si va alcune astronaute, perché forse la parte più visibile, a alcune figure meno note, come ad esempio Michelle Nichols, che non ha nulla a che vedere con l'esplorazione spaziale, ma di sicuro ha ispirato molte ragazze a entrare in questo business, ad esempio
ad entrare nell'Accademia della Flotta Stellare.
Ah, perché no? Ad esempio le donne raccontate nel film, aiutatemi, quello che abbiamo visto l'anno scorso, raga,
Hidden Figures,
grazie.
Il diritto di contare, esatto. Credo fosse in italiano, no?
Sì. Sì.
Oppure Ada Lovelace, la prima programmatrice della storia, mi riferivo a Mary Jackson ad esempio, come protagonista di Hidden Figures.
Su Ada Lovelace, Mike, scusami, ma nel mio cuore di podcastaro è rimasto una monografia del vecchio podcast Tecnica Arcana di Carlo Becchi,
sì,
che ha fatto una monografia splendida su Ada Lovelace e il suo ruolo da informatica ante litteram.
E poi, ad esempio, Margaret Hamilton, che è stata la designer e programmatrice dell'Apollo Landing Computer e poi di tantissimi altri computer NASA, e designer di alcuni componenti del computer dello Space Shuttle, già protagonista di una delle rubriche nipoti di Non Hanno Apollo. A Galaxy of Our Own lo trovate su Amazon principalmente, e è solo in inglese al momento, è prevista una traduzione in polacco, mi ha detto Libby, però io l'ho preso per godermelo, per leggermelo, e poi penso per regalarlo a una figlia di alcuni amici a Milano, che è nata un annetto fa e ogni anno riceve un regalo astronautico da parte mia, perché deve diventare un ingegnere, e l'abbiamo già deciso. Se avete qualche regalo di Natale da fare, questo è super super consigliato.
Allora, Mike, visto che hai fatto la tua raccomandazione, posso mettermi in coda con la mia?
Assolutamente.
Discutevamo,
sì,
fuori onda prima di andare, che sto leggendo il libro Endurance, A Year in Space, A Lifetime of Discovery di Scott Kelly. Non ho ancora completato la lettura, e anche in questo caso non ci entra in tasca niente, ma devo dire che l'inizio è stato davvero sorprendente. Mi aspettavo, intanto l'ho comprato perché mi interessava leggere il racconto di un anno trascorso nello spazio. So che è un libro che ha un grande valore tecnico, in cui davvero viene riversata l'esperienza di Scott sulla ISS in senso buono e in senso, diciamo, più critico. Ci sono alcune sue opinioni personali abbastanza importanti su quello che andrebbe, se a suo parere, migliorato per le esperienze di lungo periodo, per i viaggi di esplorazione di lungo periodo nello spazio, ma quello che mi ha sorpreso è stato anche il taglio estremamente personale di questo libro, in cui Scott mette a nudo anche se stesso e la sua storia personale, che non è delle più semplici. Anzi, devo dire che nel panorama degli astronauti che bene o male hanno seguito un percorso di formazione dove sono stati bravi a scuola, sono stati appassionati di STEM, motivatissimi, sono riusciti, insomma, a superare tutte quegli ostacoli che una persona deve superare per arrivare lì dove è arrivato Scott e tanti suoi colleghi. Ecco, è una, in qualche modo, una fonte di speranza. Se anche tu, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, hai dei figli che proprio di scuola non ne vogliono sapere, sono proprio papà, mandami a rari campi, sono più contento, allora, e vi sentite, diciamo così, un po' sotto stress o senza speranze, leggete questo libro che secondo me vi dà una serie di spunti interessanti su come a volte ci possa essere l'effetto serendipity, la scoperta, l'epifania, e cambiare la propria vita completamente, anche in presenza del peggior contesto possibile. Non voglio dire altro perché davvero sorprendente è stato per me, e vorrei che lo sia anche per voi. Mi ha ricordato un po' per certi toni, fin qui sono arrivato circa un terzo della lettura, la Bibbia, l'amore diciamo letterario di Paolo Amoroso, che è il libro di Mike Mullane. C'è, non è la stessa cosa, quello è proprio quasi irriverente, questo molto meno, ma il tono è abbastanza
oltraggioso,
scanzonato, ecco, molto onesto. Sì, ecco, questo non è oltraggioso, ma è molto onesto, molto molto onesto. Si ha l'impressione che Scott, forse anche perché si è allontanato dalla NASA, si sia liberato di una serie di strati di diplomazia e dica molto chiaramente quello che pensa, oltre che raccontare la sua storia personale di uomo.
Mi è convinto.
Quindi lo raccomando se volete un libro, anche qui in questo caso solo in inglese, credo. No, è uscito in italiano, mi pare che sia uscito sul forum, ho visto sul forum se non sbaglio la notizia che era uscito anche in italiano.
Sì, l'avevo twittato anche, è vero, è uscito in italiano.
E bravo, allora a maggior ragione andate a vedere sul canale Twitter di Astronauticast i riferimenti che Veronica ha messo, magari li retweet adesso che stiamo facendo la diretta, consigliatissimo, sia in inglese, spero anche ben tradotto in italiano.
Ho letto un pezzo, non so se è un estratto o se semplicemente era un articolo scritto da Scott Kelly parlando del suo rientro, che esattamente l'idea che ha dato anche a me, che è molto diretto e onesto. Raccontava di una cena tra lui, l'amico Cowderer, il fratello, anche lui ex astronauta, e in cui lui era appena rientrato da qualche giorno, era stanchissimo ed è andato a letto e si è svegliato con febbre, dolori tremendi, le gambe si stavano gonfiando in maniera spaventosa. E mentre leggevo, io, molto, molto personale, empaticamente pensavo, caspita, sentivo anch'io il dolore e l'angoscia, e pensavo, andate in ospedale, andate a far vedere. E lui fa eco ai miei pensieri dicendo, ho pensato subito di andare in ospedale, ma poi ho pensato, se vado in ospedale e dico che ho gli effetti di un anno nello spazio, non ci sono tantissimi medici che sanno che cosa fare.
È il primo capitolo.
È il primo capitolo quello.
Sì.
Era probabilmente quello che hanno pubblicato per spingere il libro. Molto bene. Però c'è una rubrica che abbiamo messo in pausa, ma ce n'è una invece che continua. Almeno per questa puntata ancora.
Almeno per questa puntata, esatto. Poi devo creare le prossime. Non so se ho tempo per la prossima settimana.
Vabbè, avremo anche una stagione 12 nel caso, se è una cosa che funziona soltanto in estate. I tour estivi della vera.
No, dai, mancano pochi moduli, devo finirli.
Ok, dove ci porti oggi?
Lo volete scoprire dalla diretta? Ce lo facciamo dire? Scopritela dalla diretta, scoprivatelo in 2 secondi.
Benvenuti nello US Lab, altrimenti detto Laboratorio Destiny. Questo modulo è stato messo in orbita nel 2001. È il laboratorio principale di ricerca della sezione americana e ospita la maggior parte degli esperimenti scientifici. È lungo 8 metri e mezzo e ha un diametro di poco più di 4 metri. Sulle pareti vediamo appesi oggetti di tutti i giorni, delle forbici, delle penne, una calcolatrice. Se ci giriamo e guardiamo verso l'entrata, vicino alle forbici troviamo 4 raccoglitori, nei quali sono spiegate le procedure di emergenza, che possono essere anche la perdita di energia, problemi ai computer, non solo quelle 3 più gravi di cui siamo a conoscenza. Quelle invece sono indicate da un sistema di allerta sulla cornice superiore della porta, se vogliamo immaginarla come una stanza. Un'interfaccia con delle spie che si accendono in caso di perdite di ammoniaca, incendi o perdite di pressione. Integrato proprio nello stipite verticale della porta c'è un sistema di comunicazione con terra. Per comunicare ai centri di controllo, gli astronauti hanno principalmente 2 canali, quello americano e quello russo. Sull'altra parete ci sono invece degli strumenti un pochino più tecnologici, una stampante, un laptop e un sacco di teleobiettivi per le macchine fotografiche, e più tardi vediamo perché.
Torniamo a guardare verso la direzione di marcia della stazione. Per chi è in podcast può immaginare che fino a ora guardavamo proprio la porta di accesso al modulo Destiny verso il settore russo, diciamo. Sul pavimento è agganciato un interessantissimo strumento, di cui ci ha mostrato il funzionamento anche Paolo Nespoli durante la sua missione Vita. Sembra una panchina, ma in realtà è un tavolo e serve per le emergenze mediche. Se un astronauta dovesse avere gravi problemi cardiaci, qui è possibile farlo coricare, agganciarlo con le corde apposite e procedere con il massaggio cardiaco. Massaggio cardiaco che si può fare in due modi: cercando di usare la posizione standard, quindi inginocchiati, con le mani sul torace, e però agganciandosi con il busto a dei nastri, perché ad ogni compressione la microgravità ci porta ad allontanarci dal paziente. Samantha Cristoforetti, mi sembra fosse lei, diceva che questo problema avviene anche quando si battono i tasti sulla tastiera del PC, quindi figuriamoci con le compressioni di un massaggio cardiaco. Oppure, seconda opzione, posizionandosi sotto sopra, quindi con i piedi che spingono sul soffitto della stazione. A livello di stabilità questa seconda è la posizione migliore, ovviamente meglio se si è alti, come faceva appunto notare Paolo. Sempre parlando di cure mediche salvavita, sul pavimento subito dopo il tavolo ci sono dei contenitori integrati con il pavimento stesso, con all'interno le attrezzature mediche. Qui dentro possiamo trovare il defibrillatore, ad esempio, che è sempre carico. Le batterie vengono controllate periodicamente proprio per assicurarsi che sia sempre pronto all'uso. C'è una valigetta con l'Intraosseous Device Starter Kit, che è una serie di strumenti che servono ad iniettare nella gamba del paziente delle medicine salvavita che aiutano a rimettere in funzione il cuore. Ci sono dei respiratori, ma troviamo anche le medicazioni standard di tutti i giorni. Sopra il tavolo, alla nostra sinistra, c'è una interessante postazione. Si tratta della seconda Robotic Workstation per manovrare il braccio robotico. La prima, quella principale, l'avevamo trovata dentro cupola. Questa è solo di backup, ma qualche volta viene usata. Ci sono tre schermi che sono collegati alle telecamere che si trovano al di fuori della stazione, di solito sopra i truss, cioè le intelaiature che reggono i pannelli solari. Poi ci sono due controller manuali, quello che si impugna con la mano sinistra è il Translational Hand Controller e fa muovere il braccio sui suoi assi, quindi sopra, sotto, destra e sinistra. Mentre quello che si impugna con la destra è il Rotational Hand Controller e fa ruotare il braccio, quindi rollio, beccheggio e imbardata. Il Canadarm 2, oltre ad essere usato per agganciare e sganciare le navette, può essere molto utile durante le EVA. Se si devono raggiungere posti distanti, ci si aggancia al braccio robotico con i piedi e ci si lascia trasportare. Questa operazione era stata fatta anche da Luca Parmitano durante una delle sue due uscite. Doveva installare delle barre esterne alla stazione nella zona dei radiatori, quindi si è agganciato sulla piattaforma del braccio e dall'interno della stazione Karen Nyberg ha manovrato il Canadarm fino a fargli raggiungere la postazione. Poi con il braccio robotico si possono anche spostare i vari moduli da una parte all'altra della stazione, se la si deve ricomporre. Questo era successo con il PMM, che inizialmente era stato installato sul nodo 2 e poi è stato spostato al nodo 3, Tranquility. Dall'altra parte, quindi sulla parete di destra, dopo stampanti e laptop, c'è una stazione di controllo simile, ma è solo un simulatore. Viene usato magari prima dell'arrivo delle navette per fare un po' di pratica. Destiny è particolarmente distinguibile nelle foto che ci arrivano dagli astronauti per una intelaiatura di corde gialline, che è sempre un aiuto in più per aggrapparsi. Ma appena dietro è installato un altro interessante esperimento. Si chiama FIR, Fluids Integrated Rack. È una serie di comparti all'interno dei quali si studia la fisica dei fluidi, il comportamento dei gel, delle sostanze colloidali, del sangue, ma anche dei cambi di fase dei fluidi in microgravità, come l'ebollizione ad esempio o il raffreddamento, ma per questi due aspetti fra poco vedremo due ulteriori esperimenti più specifici. Cambiamo parete, torniamo su quella di sinistra e di fronte al FIR troviamo la Main Swing Bed. Questo è un esperimento che serve a filtrare e rinnovare l'aria all'interno della stazione. Rimuove l'anidride carbonica dell'aria respirata attraverso dei composti chimici a base di ammine combinate con il vuoto dello spazio. È fondamentalmente un test per capire se questo sistema di filtraggio è efficace e affidabile per future missioni di lunga durata. In questo modulo sono anche presenti rilevatori per misurare le condizioni ambientali della stazione, come i livelli di rumore o la qualità dell'acqua. A proposito di acqua, sul soffitto c'è integrato un altro dispenser di acqua potabile. Un altro perché il precedente l'avevamo visto in Svezda. Dunque, è composto da un tubo da cui arriva l'acqua potabile, due bottoni con cui si può scegliere se avere l'acqua a temperatura ambiente o calda e una rotellina nera con cui si sceglie la quantità di acqua desiderata. Se si usa per reidratare il cibo, sui sacchetti è scritta anche la quantità di acqua necessaria per quel tipo di cibo. Il sacchetto si aggancia nel connettore centrale della stazione di reidratazione, si chiama così, si accende e si sceglie la temperatura. Tutto questo è sul soffitto. Torniamo ad altezza uomo e sulla sinistra troviamo Sivis, la cyclette. Questa bici non è fissa, è agganciata a un telaio semovente per evitare di apporre forze e vibrazioni alla stazione spaziale quando si fa esercizio. La parte inferiore si apre, questo supporto bianco viene spostato in posizione, diciamo, orizzontale, e ci si può mettere sui pedali. Non ci sono sellini perché non c'è bisogno di sedersi. Le scarpe si agganciano ai pedali stessi. Poi, una volta finito, si ripongono le scarpe nel portaoggetti marrone appeso subito dietro. Sul pavimento sotto a Sivis e sotto a questa coperta nera c'è la finestra con le ottiche migliori di tutta la stazione spaziale. Ecco il perché degli obiettivi appesi alla parete, anche se in realtà li stiamo vedendo quasi in ogni modulo. E ha un nome questa finestra. Si chiama Window Observational Research Facility, o WORF. A volte gli acronimi sono studiati con particolare impegno. Ha un nome perché non è una semplice finestra, ma è un sistema complesso al quale si possono anche collegare degli esperimenti. E WORF ha un'interfaccia che fornisce energia e cavi per il passaggio dei dati. È un peccato che qui su Google Maps sia chiusa e non si può vedere giù. Beh, andiamo avanti. Prima parlavamo di due esperimenti specifici per studiare i materiali a temperature estremamente alte o basse. Ecco, vicino al FIR troviamo Glove Box. Qui dentro si possono bruciare le cose. Serve a capire il comportamento della combustione in microgravità. Non solo questo in realtà, dato che è ovviamente un contenitore ad ambiente controllato e completamente isolato dal resto della stazione, qui possono venire fatti anche piccoli esperimenti sulla biotecnologia, sui batteri, di nuovo sulla scienza dei fluidi, sui materiali, a seconda di quello che viene richiesto dal centro di controllo a terra. Ci si accede tramite un paio di guanti, che servono innanzitutto per proteggere l'astronauta, ma anche per proteggere l'ambiente interno dell'astronauta stesso, e chiaramente per non avere contatti con l'atmosfera interna del modulo. Questa scatola, questo grosso esperimento, si può spostare, e sia sul fronte che sul fianco ci sono gli sportelli appositi per inserire e togliere gli esperimenti. Glovebox è stato costruito da ESA. Salendo con lo sguardo sul soffitto sopra Glovebox, possiamo vedere un oggetto giallo cangiante. È il rilevatore di radiazioni. Questo strumento misura il livello di particelle cariche e neutroni all'interno della stazione spaziale. Fa sempre parte del gruppo di strumenti per il controllo ambientale. Proseguiamo il nostro cammino in Destiny e vicino alla porta di uscita, o meglio alla porta di accesso al nodo 2, c'è un borsone bianco. Sapete chi c'è lì dentro? Il settimo membro della stazione spaziale, Robonaut. Per il momento lo lasciamo dormire in cuccetta, non lo disturbiamo, ma in futuro potrebbe essere attivato per aiutare gli astronauti o nei lavori di routine o nei lavori particolarmente pericolosi, come ad esempio mandandolo a fare le passeggiate spaziali al posto degli esseri umani. Chissà, di potenzialità ne ha parecchie. Facciamo un ultimo passo verso la parte finale di Destiny e andiamo ad incontrare Melfi, il Minus 80 Laboratory Freezer for ISS, quindi un freezer appunto, con 4 scomparti, e può raggiungere temperature fino ai meno 80 gradi Celsius. Qui dentro vengono inseriti per lo più campioni biologici raccolti sugli astronauti, tipo il sangue, l'urina, la saliva, ma anche campioni di piante, come potrebbe essere l'esperimento Veggie. Raffreddandoli vengono mantenute le loro proprietà intatte e poi da qui vengono portati a terra dalle navette cargo e consegnati ai laboratori per le analisi. Ultimo, ma non ultimo, oggetto interessante di Destiny è l'Express Rack, qui sul soffitto. Ci sono in totale 8 Express Racks in tutta la stazione e sono in pratica dei porta esperimenti. Ogni griglia, come possiamo chiamarlo, ogni rack ha delle scatoline in cui si possono inserire dei piccoli esperimenti e ogni, appunto, griglia ne supporta fino a 10 di queste scatoline, per un totale di 80 ulteriori piccoli esperimenti sulla stazione. Li supporta in che modo? Fornendo energia, un sistema di raffreddamento, acqua e connessione dati. Questi impianti sono stati studiati in maniera da occupare meno spazio possibile sulla stazione e allo stesso tempo di eseguire il maggior numero di esperimenti possibili su parecchie discipline, dalla biologia alla fisica, al campo medico, quello chimico. Ad esempio sono stati usati per studiare materiali sempre migliori per i microchip. Con 80 spazi a disposizione ci si può sbizzarrire. Bene, abbiamo completato la nostra visita al modulo Destiny, allo US Lab, e nella prossima puntata entreremo nel nodo 2, o Harmony.
Grazie, Vero. Effettivamente Destiny è il centro nevralgico della scienza a bordo della stazione spaziale, che è il motivo principale per cui la stazione spaziale esiste. Quindi c'era tante cose da vedere, tanto di cui parlare. Mi sono un po' perso, però non stiamo andando in una particolare ordine. Hai già fatto Columbus, mi pare, no?
No, Columbus ci sto arrivando.
Ah.
Mancano gli ultimi moduli.
È partita dalla coda.
Ok, no, sì, allora stavi attraversando la stazione, ma per qualche motivo mi ricordavo che abbiamo già parlato di Columbus.
No, il meglio deve ancora venire. Kibo, Columbus, tutti questi bei moduli enormi, pieni di cose.
Come
mi sembra vedere il robot avvolto nel cellophane lì nell'angolino mi fa pensare a quando i bambini chiedono un giocattolo particolarmente grosso, costoso e ingombrante e poi non ci giocano. È un po' la storia di Robonaut.
A me Melfi ha fatto pensare al silos di Elio, ma io sono deformato.
Perché
di
al silos
mio,
di Elio?
È considerato quello che ci conservano.
Uh-huh.
Va bene. E torna indietro, poi vedrai. Adesso, okay. Non vorrei fare il maleducato. Oltranza.
Non voglio farti fare il maleducato, però hai un sacco di link della settimana.
Giusto. Io quando vedo una cosa interessante, invece di segnarmela in un file di testo, apro subito il nostro Trello e vado a salvarla lì. Allora mi preparo anche la condivisione dello schermo, perché come dici tu ho trovato intanto il primo che vi presento, Mike, se questo era il passaggio per iniziare a parlare del link della settimana lo colgo al volo. E si tratta di uno dei video che preferisco perché è senza commento e si tratta del classico action cam, cioè le riprese realizzate durante una delle attività extraveicolari con una GoPro, quindi con un bell'obiettivo grandangolo, con immagini ad alta definizione. La NASA le ha condivise su YouTube, hanno solamente 24.000 views in questo momento. Ed è veramente un peccato perché con i milioni di views che fanno le stupidaggini che si vedono su YouTube, video come questi meritano ben altro successo. Sono spettacolari, consiglio soprattutto a chi ha un TV abbastanza grande di metterle in primo piano e attivare comunque i microfoni, perché è interessante sentire come le vibrazioni si propaghino anche nel vuoto e arrivino al microfono della telecamera. Quindi anche se tecnicamente mi spiace deludere chi vive di pane e fantascienza, non si sentono i rumori né le esplosioni né le nello spazio, ecco, si sentono le vibrazioni e soprattutto si vedono queste bellissime immagini, quelle che l'astronauta stesso può vedere mentre lavora. Credo ci siano pochi posti in cui sia più difficile non distrarsi durante il lavoro, perché come si fa a non guardare giù e tra l'altro come si fa a non avere le vertigini se c'è qualcuno che soffre di, diciamo, l'altitudine, le altezze. Qui ragazzi è spacciato, perché davvero si sta sospesi nel vuoto, non si cade, ma posso immaginare che qualche brivido arrivi. Quindi consigliatissimo, trovate il link nelle note dell'episodio, questo action cam footage della passeggiata spaziale avvenuta lo scorso ottobre. E poi Mike, ho pensato di a te oggi quando ho linkato questo, perché abbiamo parlato nella nostra chat settimanale tra una puntata e l'altra di questa iniziativa che si è svolta in ESA, ma non è esattamente un'iniziativa di ESA. È qualcosa che si ricollega a una intervista che avevamo fatto qualche mese fa ad Arthur Scholz, ancora nella stagione 10, un collega che lavora sulla missione Cluster, ma che soprattutto fin dai tempi dell'università è un forte propugnatore dell'open source, che sposa come concetto con le attività spaziali. Allora ha organizzato insieme al club di cibernetica dell'ESOC una sorta di dopo lavoro per nerd al cubo, la prima edizione del OSCW, cioè l'open source CubeSat Workshop, dove vari personaggi del concetto di open source hanno per la prima volta condiviso, discusso e parlato approfonditamente di open source software e open source hardware applicato al mondo dei CubeSat. Ricordo solo velocemente che il concetto di base di Arthur è che sarebbe bellissimo, soprattutto a livello universitario, se si sfruttassero i concetti, le aperture e la capacità di arrangiarsi, di imparare e di condividere che arrivano dall'open source anche nel campo della preparazione dei CubeSat, che sono generalmente qualcosa di molto importante per alcuni paesi in via di sviluppo, possono essere addirittura il primo satellite mai inviato in orbita dalla propria nazione e sono sicuramente una palestra per ingegneri aerospaziali o anche per semplici curiosi di queste tecnologie. Ci sono sul canale di YouTube di questa fondazione che ha un po' sponsorizzato la Libre Space Foundation, ci sono tutti i video, sono alcune ore ripresi da ESOC, che ha offerto la sede per questo evento, e sono sicuramente interessanti, tanti interventi da 90 persone provenienti davvero da tutto il mondo. Quindi buona visione, se avete passione per open source e spazio non ve li potete perdere.
Io da persona ground, con i piedi per terra, vi consiglio, non ho ancora visto il talk, però guardando il line up dei vari interventi mi ero andato a trovare in che stato sono con il progetto SatNogs, che è un design di riferimento per una rete open source di stazioni di terra per satelliti radioamatoriali, e sono, è veramente un qualcosa di straordinario. Hanno tutta la mia invidia, perché è un'idea che accarezzavo da tempo, di cominciare a progettare un'idea simile. Spero di riuscire a collaborare, non ho assolutamente il tempo, ma è veramente affascinante quello che si può fare oggi con cose che si trovano a disposizione. Con pochissime centinaia di euro si fanno intere ground station in grado di seguire satelliti radioamatoriali o ad esempio meteorologici, salvare dati e condividerli con l'intera rete in maniera completamente automatica. È veramente straordinario.
Esatto, e poi abbiamo tanti studenti tra i nostri follower, tra i nostri lettori. Sicuramente se andate a cercare lì qualche idea per eventuali progetti da fare in università, ce n'è a bizzeffe. E l'ultima cosa, c'è stato un bellissimo articolo, visto che hai parlato di satelliti meteo, un bellissimo articolo di Giuseppe Corleo su Astronauti News, uscito pochi giorni fa, che racconta i 40 anni del progetto Meteosat, perché Meteosat è uno di quei satelliti che con un po' di attrezzatura anche autocostruita potete ascoltare e da cui potete scaricare le immagini, insomma giocarci un pochino. Un altro link della settimana è un po' autoreferenziale, ma in realtà non lo faccio per me. È un link a Radio 24 che questa settimana, nella sua trasmissione, nella sua rubrica, nel suo programma Smart City, ha deciso di dedicare tutta la settimana in corso allo spazio, e le prime due puntate sono quelle in cui ho avuto il piacere di collaborare per dare un po' l'introduzione agli ascoltatori a quello che è il mondo del New Space. L'intento di Maurizio, il conduttore, non è stato quello di ripercorrere nuovamente i fasti del passato, ma invece di dare uno sguardo a quello che sta succedendo adesso, a quella che sembra un po' una nuova corsa allo spazio, e appunto dicevo ho avuto il piacere e l'onore di dargli una mano a fare un po' il punto della situazione. Nelle prime due puntate ci sono io e poi arrivano altri ospiti, tra cui Umberto Guidoni e altri, quindi il mio invito è dare un'occhiata ai link dell'episodio, raggiungere le pagine di Smart City e lasciare magari un commento o dare qualche stella, anche per invogliare i network radiofonici, diciamo di portata nazionale, a raccontare, a parlare di spazio, magari non in maniera tra virgolette banale con l'intervista al personaggio noto del momento, ma con un pochino di approfondimento, come a volte solo le radio sanno fare, e in questo caso tanto di cappello a Maurizio Melis, che davvero anche nella preparazione delle puntate mi ha dimostrato di essersi preparato tantissimo, si è letto un sacco di roba e quindi non ho potuto neanche raccontargli tante frottole, ho dovuto cercare di prepararmele bene ste puntate, perché avevo davanti una persona che ho sentito veramente appassionata, quindi tanto di cappello e un invito a tutti gli amici all'ascolto a fare un giro sulle pagine di Smart City Radio 24.
Vedo 5 stelle su entrambe le puntate, Marco.
Giuro che non sono stato io. Quindi almeno lì ho cercato di fare il bravo. E questo era l'ultimo link della settimana da parte mia. Non so se voi amici avete qualche cosa che non avete inserito nel Trello.
No, abbiamo però un quiz. La settimana scorsa ci siamo presi una pausa e questa settimana invece lo riprendiamo. L'ultimo che abbiamo provato era troppo complicato e non mi pare che non abbiamo avuto alcuna risposta, ma lo riproporremo prima o poi. Questa è un pochino più semplice. Qual è la velocità di fuga di un razzo per fuggire dalla gravità terrestre? E ci vuole veramente solo una piccola ricerca Wikipedia per questo, ma quello che vogliamo sapere è, insieme alla risposta precedente, chi realizzò il primo missile in grado di raggiungere la velocità di fuga. Questa è il quiz. Il premio di questa settimana sarà uno degli adesivi che ho mostrato la volta scorsa, che non ho sotto mano, non so dove li ho messi, ma sono da qualche parte qua in questa stanza.
E voglio rassicurare Giulio Bobbo, che ha vinto la scorsa edizione, che sto preparando il paccone da mandargli. Non ti ho dimenticato, Giulio. Ho bisogno di arrivare al weekend per avere un'ora libera e mettermici al lavoro.
Ho inviato gli adesivi della prima edizione del quiz di questa stagione e spero che siano arrivati, perché ultimamente con le spedizioni verso l'Italia abbiamo qualche problema.
Fateci sapere,
dei pacchi, insomma, che sono scomparsi.
Mike, vuoi dare due indicazioni su come dare la risposta, magari?
Sì, mettiamo un link nelle note dell'episodio dove c'è una sorta di questionario. Dovete semplicemente riempire i campi nella pagina che trovate con la risposta e i vostri dati e la vostra email. In caso di più risposte corrette, estrarremo a sorte con random.org uno dei vincitori. Poi verrete contattati per avere un indirizzo per la spedizione. Detto questo, direi che possiamo cominciare a raccontare quello che succede nella settimana che arriva.
Sì, Mike, abbiamo sabato 2 dicembre un lancio di un lunga marcia 2D col satellite Yaogan 31. I satelliti Yaogan sono satelliti per l'osservazione della Terra e di solito vengono utilizzati anche per il controllo se succede qualche calamità naturale, insomma l'equivalente tipo di Cosmos, SkyMed per i cinesi. Vi dico una cosa che ho notato adesso, ma che c'è sempre stata: vi ricordo che nel calendario della Vero ogni volta che c'è un lancio da un pad ci sono anche le coordinate, quindi se siete incuriositi di sapere dove sono questi posti, perché magari, cioè, ok, il Kennedy Space Center sanno tutti dov'è, però magari queste basi di lancio cinesi voi fate copiate e incollate sul vostro Google Earth e andate a vedere dove andate a finire. Sempre sabato 2 alle 11:30, per il lancio cinese non c'è un orario perché ormai non ve lo sto qua a dire, se di solito ci svegliamo la mattina, sì ha lanciato. Invece alle 11:30 del mattino c'è un lancio di un Soyuz 2.1B con il satellite Lotus 2 dal cosmodrofo di Pletesk. Lotus 2 è un satellite di ricognizione, quindi non è classificato, quindi non si sa esattamente cosa faccia, però è un satellite spia, chiamiamoli così, questo termine generico che sta bene. Domenica 3 dicembre, una cosa interessante, abbiamo un riposizionamento di Cygnus 08A. Cygnus adesso è agganciato alla ISS sul modulo Unity, come succede sempre quando arriva un cargo Cygnus, però verrà spostato sul boccaporto di Harmony, perché proprio su Harmony in futuro si attraccheranno tutti i veicoli di nuova generazione. È già stato approntato il nuovo boccaporto con tutte le specifiche per i nuovi sistemi di attracco. Con Cygnus 08A e in questo test si vedranno verificare che il sistema di allineamento e tutto quello che serve per questi tipi di docking funzioni correttamente. Lunedì 4 dicembre abbiamo una in-flight call di Paolo Nespoli per il The Earth Guardian Program, che è un movimento internazionale di giovani attivisti, artisti e musicisti che propone di diffondere la consapevolezza di proteggere il pianeta. Quindi diciamo questa associazione di artisti in generale che tramite i loro talenti sensibilizzano alla salvaguardia del nostro pianeta, e ben ci sta che Paolo parla di questa cosa dallo spazio, dove ha questa visione privilegiata del nostro pianeta, e tanti astronauti dicono che quando si è là ci si rende conto della fragilità della Terra. Siamo tutti là protetti da un sottile strato d'atmosfera, quindi è proprio il luogo ideale per cercare di sensibilizzare tutti per rendere così, per salvaguardare il nostro pianeta. Martedì niente, mercoledì 6 dicembre Cygnus si staccherà dopo essere stata riposizionata e come sapete tutte le Cygnus non rientrano a terra ma verranno bruciate in atmosfera. Credo che non rientrerà subito Cygnus, da quello che mi ricordo dovrà fare qualche cosa in orbita, felice di essere smentito, ma ha qualche esperimento da effettuare, diciamo, in modalità di volo stand alone.
Non so se debba lanciare qualche CubeSat, forse.
Può darsi.
E poi c'è questa cosa che loro dicevano.
Loro, chi?
NASA diceva, ovviamente, che veniva riposizionato il 3, quindi domenica, e stava vicino ad Harmony per 24 ore, quindi io inizialmente avevo segnato lunedì 4. E invece questa mattina ho visto che sul sito di NASA TV mettevano l'undocking il 6, quindi in realtà non so se venga riposizionato, se venga staccato, diciamo, il 5 e poi l'undocking viene fatto il 6, oppure se rimane vicino ad Harmony per questi 3 giorni. Comunque
lo scopriremo la prossima settimana.
Esatto.
Non ho capito, viene rilocato con il braccio robotico o viene messo in volo libero e poi riacchiappato?
Io ho capito che rimane sul braccio robotico, però anche tenere il braccio robotico occupato per 3 giorni, non lo so. Lo vediamo, giovedì ve lo raccontiamo.
No, forse rimane attaccato al braccio robotico e fa legge la telemetria e magari manovrano in base a quello che legge. Insomma, non credo che lo lascino andare. Cioè, essendo un veicolo di peril, diciamo, non adatto al docking automatico, questo è invece un portello per il docking.
Corretto.
Mi viene da pensare così, poi dopo magari sbaglierò. Tornando all'agendina, abbiamo sempre mercoledì 6, dalle 2:30 alle 3:30 del pomeriggio, sempre per il ciclo di scienza e fantascienza, questa manifestazione che viene organizzata ogni anno da Fantascientificast e dalla Università Insubria. C'è una conferenza intitolata Non solo effetti speciali, i viaggi nello spazio al cinema. Relatore Mauro Gervasini. Tutti gli appuntamenti di questo ciclo di incontri vi ricordo che li trovate sul sito uninsubria.it nella sezione eventi. Giovedì 7 abbiamo un altro undocking, cioè un fuggi dalla ISS, l'undocking della Progress MS-06, anche questa destinata ad un rientro distruttivo. Come al solito le Progress arrivano cariche di esperimenti nuovi e generi alimentari, vengono invece caricate di spazzatura per farle bruciare in atmosfera. Giovedì 7 invece alle 21:30 ci siamo noi con Astronauticast, episodio 11x11, tutto un 11.
Molto bene, allora una settimana abbastanza piena di manovre
di operation sulla ISS
e qualche lancio, sì, bene. Poi vedo un Falcon, ma quello è dopo la puntata, quindi ne parleremo la settimana prossima. Direi che con questo possiamo tirare i remi in barca e chiudere questa puntata, direi. Facciamo un giro di saluti al contrario di prima, a partire dal Podcon. Marco Zambianchi.
Eccoci allora, da Darmstadt è davvero tutto, una bella chiacchierata che nonostante siamo in 3 abbiamo fatto durare quasi 1 ora e 20 minuti, quasi. Un piacere sempre e comunque e un saluto da Marco Zambianchi da Darmstadt.
Da Verona.
Un saluto anche da Veronica da Verona, buon fine settimana e ci vediamo la settimana prossima.
Da Modena.
Dalla chat ci pressano per sapere se il 14 dicembre seguiremo in diretta il rientro di Paolo, non lo sappiamo ancora, mi dispiace Simone, ogni settimana ce lo chiedi, ma se lo facciamo ve lo paleseremo, ve lo diremo. Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato, alla prossima settimana.
Riccardo, scusa, volevo solo dire un'ultima
cosa.
Avevo visto il commento che hai postato nella nostra chat interna. Volevamo mandare un saluto. Vuoi mandare un saluto a questa persona?
Sì, Lorenzo Muscas, che ci scrive che un attimo, che finalmente dopo quasi 3 anni riesco nuovamente a seguirvi in diretta dall'Accademia Aeronautica. È proprio merito nostro, addirittura merito, se mi trovo qui ora. Infatti era il 23 novembre di tre anni fa quando decisi di provare il concorso proprio mentre seguivo in diretta con voi il lancio di Samantha Cristoforetti. Grazie, bravo, complimenti, in bocca al lupo per il proseguimento della carriera e speriamo di vederci, come dici tu, magari ad Astronauticon alla prossima edizione.
Sei assolutamente il benvenuto, Lorenzo, congratulazioni. E con questo vi saluto anche io, Michael Sacchi, dagli Astronautica Studios di Monaco. L'appuntamento è per il 7 di dicembre, tra una settimana, giovedì sera, solita ora, tra le 9:30 e le 10 di sera, PM. Diciamo i numeri come si dovrebbero dire, tra le 21:30 e le 22:00. Ma fino ad allora, non soltanto la solita cosa che dico alla fine, ma fino ad allora, se volete continuare ad avere intrattenimento astronautico e discussioni interessanti, c'è sempre forumastronautico.it. Ma fino a giovedì prossimo, ad Astra.